stato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, direte a me, chiuditi a riccio. Non leggere più niente e ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente, tabula rasa, chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it.
Ed eccoci tornati in studio, buonasera a tutti e tutte, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, siamo su Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi tutti i giovedì dalle 20 alle 21.30 circa, sono le 20.02 quindi più o meno puntuali del primo febbraio, e la puntata di oggi la dedichiamo interamente o più o meno ai romanzi. Presenteremo La vita è breve, eccetera, di Veronica Raimo, e ne parleremo con l'autrice, quindi con Veronica, libro pubblicato di recente nel 2023 e in Audi Editrice, e 168 pagine per 9,99 euro. Poi ci sarà La valle dei fiori di Nivia Corneliusen, libro pubblicato nel 2023 per Iperborea, e ne parleremo con la traduttrice Francesca Turri. Il libro è di 320 pagine e il costo è di 18,50 euro. Prima di tutto ciò presenteremo la nostra nuova rubrica Reumatismi, che con una coraggiosissima cadenza randomica rivolge la sua attenzione ai libri fuori catalogo. Ne parliamo in questa prima puntata con il critico Stefano Gallerani, che è l'autore di un articolo dedicato proprio a questo tema. Ovviamente tra poco vi sarà presentato il tutto in modo un po' più comprensibile da qualcuno che ne sa più di me. Il tempo però di ascoltare un po' di strimpellamenti musicali di una certa anzianità, visto il tema, ma di un certo spessore, sperando che le vostre articolazioni non si arrabbino ulteriormente, ma anzi che le infiammazioni che possa esserci un balsamo per le vostre articolazioni.
Staring out the window of this hotel room, the waxing and waning giant northern moon. Brother Aldo, are you good for a few more bucks? I promise someday soon I'm gonna change my luck. The rain is making rivers of the Stockholm streets, soaking through my coat, through my boots to my feet. No one can ever tell me when enough's enough. Descending every ladder to the final rung. I pay for this pain I'm running through my blood. You could never tell me when enough's enough. To trade a few more
tutti, bentornati e bentornate su Tabula Rasa. E presentiamo questa nuova rubrica stasera che si chiama Reumatismi, che parlerà di libri che appunto sono fuori catalogo e che non sono reperibili appunto nelle librerie commerciali, ma che possiamo trovare in altri luoghi come biblioteche, librerie d'occasione, mercatini. Non pensiamo che insomma siano solo i libri vecchi a essere i libri che finiscono fuori catalogo, ma ci sono anche dei libri che sono stati pubblicati di recente che appunto non è più possibile reperire. E per iniziare questa rubrica faremo una chiacchiera con Stefano Gallerani e lascio la parola al...
Eccola la parola, ti viene in aiuto. Io ce n'ho un po', le ho messe qui in un piccolo contenitore, un magazzino che niente, abbiamo sotto tipo niente, stanno... Ok, niente, scorre l'acqua in questo, noi siamo dentro un bunker chiuso, fuori c'è una tubatura dell'acqua che ci sta piano piano creando un po' d'umidità, e dunque la nostra rubrica Reumatismi prende ovviamente il sopravvento su di noi già da questa prima puntata, quindi vuol dire che effettivamente era una buona idea. Dunque, abbiamo in collegamento Stefano Gallerani.
Sì, buonasera, mi sentite?
Stefano,
malissimo,
sì. Ma ce la faremo presto?
Se non
spero.
So se hai il viva voce o qualche
altro. No, ho le cuffie, ho gli auricolari.
Forse l'auricolare crea un po' di disturbo reciproco.
Devo toglierlo, dite?
Ti chiederei la possibilità di toglierlo, speriamo.
Allora mi devi dare un minuto.
Sì.
Perché no, devo uscire un attimo, devo accostare che sono in macchina.
Ah, ok.
E noi quindi ci sentiamo un po' di musica.
Eccoci qui di nuovo ancora con Stefano Gallerani. Ciao Stefano, ti abbiamo chiesto di intervenire perché il nostro tema parte esattamente da te. Poco tempo fa è apparso un articolo sul Mattino, precisamente il 3 gennaio, che recitava già nel titolo Ristampe, virgola, Volponi e Cordelli, posto insomma Volponi e Cordelli sono due autori del nostro contemporaneo, insomma del nostro recente, della nostra recente letteratura, ma la parola ristampe ci aveva molto colpito, e parlandone in redazione abbiamo pensato di iniziare da te con una rubrica un po' randomica dal titolo Reumatismi, dedicata a tutti quei libri che escono fuori di catalogo, e quindi per questo insomma abbiamo deciso di coinvolgerti. Intanto buonasera.
Io vi ringrazio, buonasera. Ora mi sentite meglio?
Ti sentiamo molto meglio, assolutamente.
Allora non erano gli auricolari, perché ce li ho ancora.
Non erano gli auricolari, beh allora.
Però anch'io mi sento meglio. No, mi fa piacere questa cosa perché è un tema a cui sono particolarmente sensibile, devo dire la verità. E quindi sono molto contento che parliamo di una cosa fondamentale come la ristampa dei libri, che è la loro vita.
Beh, ecco, questo già ci dice qualcosa di molto serio e molto importante. Noi volevamo chiederti intanto se, chiaro, tu parti da due autori appunto recenti che sono già insomma due autori celebri insomma per le cronache della nostra letteratura, E però ecco, questa è una sorte che riguarda gli autori più datati, ma anche i libri più moderni, insomma. Quindi quello che volevamo chiederti per iniziare è, secondo te, dal punto di vista della casa editrice e da un lato e del pubblico dall'altro, come si definisce la vita di un libro?
Aspetta, io non ho capito bene la parte finale della domanda.
Volevo chiederti come si definisce la vita di un libro da un lato dal punto di vista della casa editrice e dall'altra dal punto di vista del pubblico.
No, mi dispiace, ma non riesco, ti sento molto lontano, non so, tu senti lontano anche lei.
Allora, provo a spiaccicarmi sul microfono, sto facendo l'amore con il sapore che trovo su questo microfono. Allora Stefano, dicevo...
Ah, mi sento benissimo.
Senti meglio? Bene, perfetto. Sì. Allora, no, dicevamo, volevamo capire, pensando ai libri più antichi, ma anche ai libri moderni che escono di catalogo, qual è secondo te la definizione della vita di un libro? Da un lato a partire dalla casa editrice, appunto dal punto di vista della casa editrice, e dall'altro dal punto di vista del pubblico.
Beh, il parametro di vita di un libro è assolutamente il principale, come dicevo nell'articolo che avete citato, il principale è la sua presenza nelle librerie. È l'unico sistema per mantenere in vita una catena di trasmissione di conoscenze, di saperi, di esperienze, di sensibilità, che possono sì essere in qualche modo poi supplite da altri canali, che sono appunto le biblioteche o le librerie dell'usato, che adesso anche le librerie dell'usato virtuali, però quelle si rivolgono, quei canali, cioè biblioteche e circuito del libro d'occasione, come si dice, o del libro usato o del libro antiquario, si rivolgono già a una fetta di pubblico che in qualche modo è sensibile, che va cercando dei titoli, che sa che esistono queste realtà. La libreria è, diciamo, da questo punto di vista invece è il fronte del porto, cioè è il punto di vendita, e spesso per molte persone è il primo luogo in cui entrano a contatto con i libri. Quindi la vita di un libro è purtroppo, per fortuna, comunque inevitabilmente legata alla sua presenza nelle librerie, alla possibilità quindi che, visto che si parla tanto di allargare la lettura, ogni anno ci si lamenta che i dati sulla lettura sono sempre in ribasso, eccetera eccetera, nonostante come l'industria in over sia produttivo, poi invece si stampino molti più ISBN di quanti poi ne vengano venduti, l'unico modo per cercare veramente di fare proselitismo di passione di lettura è ristampare il più possibile, chiaramente ristampare non in maniera indiscriminata, cercando di seguire un'idea, un progetto, ma questo è anche il bello e dovrebbe essere anche la concreta realtà dell'offerta pluriforme e della esistenza di piccoli e medi editori, che da questo punto di vista sono fondamentali, proprio fondamentali.
Bene, ma quali sono secondo te i lettori meno fortunati da questo punto di vista? Cioè quelli che vedono meno i libri, i propri libri forti in libreria?
I lettori meno fortunati, dici?
Sì, esatto.
Beh, i lettori meno fortunati, come dicevo prima, in un certo senso, per esempio, se si è in una grande città, alla carenza della presenza di alcuni titoli nei circuiti commerciali si può in qualche modo ovviare, perché appunto attraverso le biblioteche, attraverso città come Roma e Milano, ma anche Napoli, attraverso le librerie d'occasione di cui parlavo prima. Però per esempio quelle librerie stanno molto molto morendo. Se qualcuno si facesse un giro per Napoli, per esempio, alla zona appunto di San Biagio dei Librai, di Troportalba, dove c'era storicamente una volta il quartiere delle librerie, vedrà che rispetto a 10 anni fa ce ne sono meno della metà. Questo dipende un po' dal fatto che il circuito del libro d'occasione, cioè del libro appunto che altrimenti avrebbe bisogno di essere ristampato, si è spostato su altre piattaforme, per esempio quelle online e quelle virtuali, che da un lato ha reso meno sfortunati i lettori che sono meno avvantaggiati, perché magari stanno in posti dove le librerie sono di meno, eccetera eccetera.
Stefano, perdonami Stefano, mi dicono qui dalla regia che c'è un problema ancora con gli auricolari, purtroppo non sta venendo fuori.
Li tolgo, faccio prima.
Ti chiamiamo tra un attimo, parte uno stacco musicale e ti richiamiamo, perdonami.
Ok.
Eccoci di nuovo, Stefano. Ci siamo? Ci senti?
Sì, mi sento sempre uguale a cogliere come gli uguali.
Ok, no, qui da noi invece adesso è perfetto, diciamo, il suono decisamente migliore. Allora, stavamo parlando appunto di San Biagio dei Librai, parlavi insomma delle librerie d'occasione a Napoli, ti abbiamo fermato su questo, insomma, a metà di un ragionamento.
Però io non vi sento.
Non ci senti?
No, proprio lontanissimo. Adesso sono fermo col telefono attaccato all'orecchio.
Allora, provo nuovamente a parlare, insomma, qui purtroppo la questione tecnica ci sta sopravanzando. Dimmi se mi senti?
Ti sento un po' meglio, molto lontano, ma ti sento meglio.
Sono attaccato al microfono, non so, riesco la pena a distinguere le parole. No, dicevamo che parlavi tu di San Biagio dei Librai e quindi dell'avventura dei libri d'occasione a Napoli. Io mi preme ricordare anche che, insomma, in una scorsa puntata abbiamo avuto qui la libreria Simon Tanner, che abbiamo ospitato perché sta chiudendo i battenti a Roma per aprire poi in un paesino abruzzese. E cosa dicevi di Napoli, insomma, dell'esperienza napoletana?
Sì, dell'esperienza napoletana dicevo appunto che in teoria una volta i più fortunati erano i lettori che potevano essere in una città che magari aveva, oltre ai circuiti commerciali tradizionali, aveva poi una tradizione, come era per Napoli, di periodi di occasione, dove trovavi le chicche, il libro che avrebbe dovuto essere ristampato e magari ancora non era stato ristampato. Purtroppo la realtà è che anche nelle grandi città, Napoli in primis, ma anche Roma, appunto io, i ragazzi di Simon Tanner li conosco, purtroppo lo so, cioè anche Roma, Milano, queste realtà stanno chiudendo. Rimane, dicevo, come dicevo prima, è vero che c'è la possibilità del web, quindi dell'acquisto online di quei libri di cui stiamo parlando, cioè quelli che non sono ristampati, però quel circuito è comunque rivolto a chi già sa destreggiarsi. Una volta invece la libreria, il famoso libro che avrebbe dovuto essere ristampato, tu potevi anche non conoscerlo, però in libreria ci potevi, se andavi in una di queste librerie parlando, chiacchierando o semplicemente spucciando tra i banconi, ci potevi far cadere l'occhio e te lo portavi a casa. E questo rende sempre più indispensabile che appunto quei titoli che altrimenti andrebbero persi, perché un libro se non è disponibile non esiste, questa è la verità, andrebbero ristampati, perché poi il problema nel caso in cui non si ristampino i libri è fondamentalmente uno, oltre quello della trasmissione, della conoscenza e della cultura, perché si forma poi una generazione di lettori che conoscono, se sono appassionati di letteratura o di poesia, la letteratura e la poesia da quella che è stata pubblicata dal momento che loro hanno cominciato a leggere, e quindi si crea un crash temporale.
E ciao Stefano, non so se mi senti, volevo farti anch'io una domanda proprio a riguardo del tema, insomma, spesso si pensa che comunque ad avere fatica, diciamo, a trovare spazio siano i libri più datati, mentre invece anche tanti libri attuali hanno questo problema, ossia magari libri andati in stampa o in ristampa una o due volte, però poi spariscono dal mercato editoriale. In questo senso, cioè, non so se può essere questo un fattore, però prima anche tu dicevi dell'enorme mole di pubblicazioni che ci sono ogni anno. Quanto questo influisce e quanto questo impatta, a tuo avviso?
Questo incide enormemente, è un discorso a volte anche complicato e antipatico da fare, ma questo incide enormemente. Cioè, noi siamo passati nel giro di 50-60 anni, abbiamo visto una rivoluzione copernicana, cioè siamo passati da un oligopolio reale in cui le sigle editoriali si contavano veramente sulle dita di due mani, e in cui quindi il libro che arrivava all'onore della stampa aveva passato una selezione, giusta o sbagliata che fosse, ma quello non è in qualche modo, no, discutibile a posteriori. Aveva poi una cura e la vita che aveva un oggetto che era stato voluto, pensato, desiderato. Oggi da un lato abbiamo la bellezza della offerta la più variegata possibile, però rischia di diventare anche un'offerta indiscriminata. Io ho assistito negli anni, da osservatore, a tantissime belle avventure editoriali che sono finite poi dopo pochi anni, perché quelle sigle non sono riuscite a stare in qualche modo sul mercato, e ovviamente la morte di quelle sigle editoriali ha determinato anche la morte dei cataloghi di quelle sigle editoriali. Però è anche vero che un sistema editoriale concepito in questo modo non può farsi carico della vita eterna dei libri. Purtroppo una parte dei titoli che vengono stampati, nel momento in cui ne vengono stampati una quantità enormemente maggiore rispetto ai potenziali lettori che esistono in Italia, perché parliamo dell'Italia, è destinata in qualche modo a essere sacrificata. È un discorso antipatico, un discorso brutto, ma forse un discorso che dovrebbe imporre anche agli editori a un certo punto, o a chi decide di intraprendere questa attività, una riflessione su come farlo, perché farlo proprio nell'interesse di non rischiare di fare morire cataloghi.
Certo, mi fa venire in mente quel libro bellissimo di cui mi sa che abbiamo anche parlato insieme tempo fa, Una solitudine troppo rumorosa di Rabal, no? Ti ricordi? Sì. Che lavorava la carta da macero e portava a casa continuamente libri per evitare che fossero dispersi, e poi finisce in qualche modo, vabbè, non lo racconto il finale, però ecco, insomma, sicuramente i libri e in qualche modo tutto quello che rappresentano hanno un po' il sopravvento, no, sul protagonista all'interno del romanzo. E quindi ecco, rischiamo anche noi di essere talvolta sopraffatti dai libri. Allora volevo chiederti una cosa un po'.
Però noi rischiamo di essere, però dobbiamo essere anche, come dire, autocritici, cioè rischiamo di essere sopraffatti, ma rischiamo anche di sopraffare,
Certo, assolutamente. E beh, perché in qualche modo il nostro giudizio è arbitrario rispetto anche a ciò che viene stampato ex novo già oggi. Io vorrei vederli in qualche modo i magazzini, anche ideali, no? I magazzini diciamo virtuali delle case editrici che stampano quel po' di libri e poi qualcosa che va in ristampa esclusivamente dopo una tiratura limitatissima, se ha una vita commerciale, se ha una vita sui social. Questo effettivamente è un sistema abbastanza poco conciliabile con l'amore per la lettura e con l'andamento, diciamo, della gittata della letteratura, che ha bisogno anche di un tempo molto lungo per imporre, insomma, la propria presenza.
Assolutamente, sì.
Tu dove tieni i libri, Stefano? Qual è il tuo modo di tenere i libri nella tua libreria?
C'è un criterio. Io fondamentalmente una libreria prevalentemente letteraria, perché per quella saggistica mi è più semplice, perché sono di meno, quelli letterari che sono un po' di più li tengo divisi per nazioni, cioè per lingue e per cronologia.
Lingue e cronologia, beh, quindi insomma, sì. Un giretto mi piacerebbe farlo da quelle parti, insomma, mi abbiaccio,
sì,
per il mondo.
Lo trovo più comodo, perché altrimenti, se per esempio se usassi lingue e alfabeto, poi rischieresti di avere, non lo so, Busi accanto a Boccaccio.
Beh sì, effettivamente un po'.
Invece tu sai che strano. Tutta quella parte è 400, 500, 600, 900, poi d'altro 900 sono quelli nati negli anni 20, 30, 40, 50, 60, poi alla fine ti orienti un po' meglio quando hai bisogno. Per ora lo trovo il sistema più pratico.
Beh, io ho messo Carlo e Primo Levi vicini, tutto sommato ci stanno. Philip Roth e Joseph Roth hanno qualche problema a stare insieme.
Ma per me non sarebbero mai insieme, perché sarebbero uno in una lingua e uno in un'altra.
Esattamente. No, io ogni tanto faccio questo tipo di di accostamenti per vedere come se la cavano stare vicini.
Ma poi è vero che il metodo è... sono buoni tutti i metodi, perché uno ci si trovi, sono buoni tutti.
E non so se ti posso fare un'altra domanda, proprio perché prima appunto parlavamo di luoghi dove poter trovare appunto questi libri che di fatto però nelle librerie commerciali non si trovano. E tu ricordi l'ultimo libro che hai trovato, no, in qualche occasione, in qualche luogo particolare?
L'ultimo libro che ho trovato in qualche luogo
o comunque un libro che ti ha colpito e che hai trovato un po' così per caso?
No, allora, non ti racconto l'ultimo perché continuo a frequentare quelle librerie dove esco spesso con delle buste di cose e quindi sì, non ti posso dire l'ultimo in particolare. però ti posso dire una cosa che invece non ricordo sempre molto bene, che mi con affetto appartiene forse al passato e oggi forse non mi sarebbe più possibile, quando a un certo punto decisi di rimettere insieme tutta una collana piccola di pochi volumi dell'editore Franco Maria Ricci, della una collana che si chiamava La Biblioteca Blu, sorella della Biblioteca di Babele, e decisi di metterla insieme perché c'erano delle bancarelle a Roma, a quella che si chiamava Piazza Esedra, Piazza della Repubblica, dove li trovai tutti insieme, ne trovai 7-8 tutti insieme, insieme a questi 7-8 però c'era anche un fascicoletto d'appendice che era il catalogo di quella collana. Allora decisi di cominciare a metterli insieme, ne mancavano più o meno altrettanti, forse un po' di più, però il fatto di averle trovati quei 7-8 mi ha introdotto nella storia di quella collana, che era una collana che a me piaceva molto per come era pensata, ragionata, però fu l'incontro, in realtà fu del tutto casuale, e da quel momento poi c'è stata una caccia che è durata qualche annetto, fino a quando non li ho rimessi insieme tutti, sempre attraverso bancarelle, librerie d'occasione, eccetera eccetera. Poi, ecco, per esempio, quando li ho trovati su quella bancarella non avevo bene idea di cosa fosse, l'ho preso in mano, ho annusato qualcosa in quella collana, e quella è stata l'occasione per me di rimetterli insieme tutti. Ci sono dei titoli molto belli in quella collana, che molti che non sono stati ristampati, e per me adesso avere, ecco, quella per esempio, quella collana non l'ho sistemata insieme alle altre cose nella libreria, quella collana sta tutta insieme a parte perché è stata la prima ricerca così un po' sistematica che ho fatto in quel modo, oltre quelle che erano prima fino a quel momento solo per autore, ne so, cercavo tutti i libri di quell'autore, tutti i libri di quell'altro autore, e facendo queste ricerche poi mi sono imbattuto in questa cosa. Ecco, il bello di, ed è il peccato per cui quella realtà delle librerie d'occasione sta un po' avvenendo meno, è che quasi sempre, molto piuttosto che essere posti dove andavi a trovare una cosa che cercavi, trovavi cose che non cercavi.
Beh sì, mi sembra, diciamo, una notazione precisa. È successo ovviamente a ciascuno di noi tante volte.
Sì, e purtroppo succede sempre meno se entri in una libreria commerciale, dove trovi quasi sempre quello che vai a cercare o che vogliono che tu trovi.
Esattamente. Senti, tu hai scelto proprio di parlare di due autori che, insomma, ti sono cari, mi sono cari, quindi in qualche modo so che probabilmente ciò che ti porta a sceglierli, però insomma, cosa ti ha fatto metterli vicini, a parte il fatto che concorre una ristampa diciamo recente, I puri spiriti di Franco Cordelli, Il sipario ducale di Paolo Volponi, e di cui tra l'altro quest'anno ricorre, credo, un centenario.
Sì. Ma guarda, l'idea di metterli vicini era perché secondo me era anche un modo per, come dire, nel mio piccolo, cercare di far capire questa cosa, cioè il fatto che i classici non sono solamente, adesso la dico male, ma la dico dritta, non sono solamente libri di autori morti. E quindi volevo mettere insieme due libri che secondo me sono, e due autori che sono fondamentali per il nostro secondo Novecento, però ricordando anche che uno di questi autori è ancora vivo, e il fatto che si dovesse ristampare un suo libro dopo quasi più di 40 anni dalla sua prima apparizione, e non era stato più ristampato, nonostante l'importanza che secondo me ha quell'autore, che Franco Cordelli, al pari dell'altro autore che era Volponi, era abbastanza significativa, cioè mi veniva naturale mettere insieme a fianco due libri. E poi ho fatto la riflessione, vedi, però normalmente giornalisticamente questo tipo di articolo avrebbe riguardato o due autori vivi o due autori morti, non un autore vivo e un autore morto. Questo mi ha stuzzicato, diciamo, nello scriverlo, e questo, per questo ho deciso di fare questo accostamento.
Bene Stefano, io chiudo tanto ringraziandoti e dandoci appuntamento, insomma, in una libreria dove andare a trovare un libro non cercato insieme, chissà, insomma, magari ce lo ligheremo. Grazie Stefano.
Esatto, grazie a voi.
eccoci tornati su Tabula Rasa, questa è sempre Radio Onda Rossa, gli 87.9, e noi ci troviamo con la nostra nuova ospite Francesca Turri, traduttrice della Valle dei Fiori, libro di Niviaq Korneliussen, correggimi ovviamente dall'atroce pronuncia. E ciao Francesca, grazie ciao. Per essere con noi. Allora,
grazie a te per l'invito.
Allora, noi in realtà ho scelto questo disco che è Flood City Tracks di Nandi, che è una musicista della Pennsylvania, e questo disco, come recita diciamo il titolo, viene da da esperienze abbastanza importanti. Lei viene da una città spesso vittima di alluvioni, e quindi insomma questo disco ha delle note emotive abbastanza forti, e c'è questa sorta di disagio, lo fai, che ci riporta, anche se da un'altra parte del mondo, a una situazione abbastanza, è un'altra storia che invece viene raccontata in un altro luogo da un'altra penna, un inchiostro groenlandese. Noi ci abbiamo di fronte un'autrice giovane, un'autrice che appunto viene tradotta e pubblicata da Iperborea, che è una casa editrice che rivolge comunque lo sguardo alla editoria del Nord Europa. Comunque è abbastanza poco frequente leggere autrici che vengono da questo paese. La Groenlandia è comunque, fa parte della placca nordamericana, ma è ancora dipendente a livello politico dalla Danimarca, e questo in realtà rientra pienamente in questo libro. Mi piacerebbe che tu lo presentassi anche un po' la cornice, lo fai benissimo anche nella postfazione, è stata pubblicata e tradotta anche il discorso che l'autrice fa, perché durante insomma il premio del Consiglio Nordico che lei riceve, tutto questo proprio per inquadrare e contestualizzare questo libro che viene da questo luogo che leggiamo non così in italiano, non così frequentemente. Insomma, ci racconti un po' di questa autrice?
Certo, sì. Allora, Niviaq Korneliussen è un'autrice giovane, nata nel 90, e c'è qualche elemento che l'accomuna fra l'altro alla protagonista del romanzo La Valle dei Fiori. La protagonista del romanzo è un personaggio di cui non conosciamo il nome, che vive a Nuuk in Danimarca a studiare, a intraprendere appunto un nuovo percorso di studi, e lo stesso ha fatto anche Korneliussen. Percorso di studi che ha interrotto tra l'altro per poi dedicarsi insomma a tempo pieno all'attività di scrittura. Questo romanzo è stato pubblicato in due versioni, redatte entrambe appunto da Korneliussen stessa, una versione danese e una versione groenlandese, che sono state pubblicate, se non erro, a una settimana insomma di distanza, comunque sì, sono uscite praticamente insieme nel 2020. E la versione che appunto i lettori italiani hanno in mano è stata tradotta dal danese, io traduco dal danese. È il secondo romanzo di Niviaq Korneliussen, a dire la verità, La Valle dei Fiori, ed è seguito a un debutto molto particolare, Homo Sapiens, il primo romanzo di questa autrice del 2014. Ecco, La Valle dei Fiori, pur avendo qualche punto di contatto con il primo romanzo, in cui si parla sempre di un certo disagio giovanile, in cui i protagonisti appartengono sempre alla comunità LGBTQ più groenlandese, ecco, questo secondo romanzo è incentrato evidentemente, no, sulla piaga sociale dei suicidi in Groenlandia, che appunto colpiscono specialmente le fasce più giovani della popolazione, e il tasso è veramente impressionante, no? Il numero per 100.000 abitanti è davvero alto, come si ricorda anche nel romanzo. E l'autrice, che appunto come dicevo ora si dedica alla scrittura a tempo pieno, è anche una coach, una mentore, gestisce anche dei corsi in cui appunto interfaccia con giovani groenlandesi che vogliono dedicarsi all'attività di scrittura, e nel corso di queste sue esperienze che si è anche ritrovata ad avere a che fare con queste situazioni di forte disagio, ed anche a questi giovani che dedica il romanzo, no? Come dicevi tu, è stato, abbiamo deciso io appunto i redattori di includere nel libro stampato anche il discorso di accettazione del premio del Consiglio Nordico, che è stato pronunciato da Cornelius nel 2021, questo romanzo dedicato a tutti quei giovani che si sentono soli, sentono di non essere ascoltati da questo Stato che evidentemente non ha gli strumenti per andare in loro soccorso, no? E sì, lo fa appunto da voce a queste persone, raccontando le vicende di una protagonista nel quale è facile immedesimarsi da un certo punto di vista, perché appunto la lingua con cui Cornelius scrive è molto concreta, le sensazioni corporee della protagonista in qualche modo le rivive anche il lettore, quantomeno nell'originale. Io non mi esprimo riguardo alla traduzione ed ecco, sì, dicevo, ho perso il filo, pardon. No, allora stavo dicendo, esprime questo da voce a questo disagio attraverso questa protagonista verso cui è facile appunto provare empatia, ma verso la quale non necessariamente si prova una forte simpatia. Mi è capitato, dato che ho anche partecipato a una serie di gruppi di lettura, insomma, come ospite, in cui mi è stato chiesto di parlare della mia attività di traduzione, ecco, mi è capitato molte volte di sentirmi dire: ah, ma questa protagonista mi provoca appunto una forte sensazione di antipatia, non capisco esattamente perché sta facendo quello che sta facendo. Ecco, in realtà io penso che Cornelius descriva con una certa maestria la malattia mentale vera e propria, cioè un disagio che tendenzialmente non possiamo capire se non nel momento in cui lo stiamo vivendo in prima persona. E poi ecco,
io volevo aggiungere solo una cosa, perché mi volevo inserire in realtà, sperando di aver fatto bene con i volumi e che abbiate sentito tutti il mio primo intervento, perché qui oggi mi sa che c'è una questione tecnica che non riesco bene a gestire. Comunque, okay. No, ti volevo dire, quando tu parli di corpo e di luce, no? Il romanzo parte con una frase in cui la protagonista, che non ha nome, come non hanno nome tutte le persone sepolte nella Valle dei Fiori, quindi c'è tutta un'evocazione dell'anonimato, quindi appunto questo discorso di rarefazione, perdita di identità. C'è una copertina bellissima che è stata disegnata da un autore di Vilnius, un autore lituano, un illustratore che consiglio di andare a recuperare. E quindi c'è questo discorso di perdita di identità, di rarefazione, di grande dolore, grande sofferenza, ma abbiamo appunto una protagonista che, diciamo, con un corvo che la accompagna all'inizio e alla fine del romanzo, parla appunto di essere protetta dalla luce, e poi la luce in realtà le viene, per me i momenti di luce che sono fortissimi sono quelli legati proprio al corpo di cui parlavi tu, cioè tutta questa poesia, erotismo, anche la dimensione del racconto dei suoi momenti intimi. Comunque c'è questa, diciamo, l'aspetto materico proprio corporeo è molto forte ed è in realtà anche molto vitale. Quindi diciamo che questa è una protagonista invece che io ho fortemente amato, mi sono estremamente commossa nella lettura di questo romanzo, anche perché comunque è un romanzo in parte anche ironico. Lei è caustica, lei ha questa ironia sprezzante che comunque dichiara, che agisce in tutte le sue frasi, anche apparentemente inopportune, in momenti e luoghi inopportuni, come possono essere le scene di famiglia. Dico inopportuni, inaspettate più che altro, no? Perché si pensa che magari, almeno a seconda del nostro canone, poi ovviamente ognuno c'ha il canone suo, però ecco, da parte mia ci sono state dei modi, no? Per cui comunque c'è questo, ripeto, questo atteggiamento sprezzante che invece poi nasconde tutta una serie di tutto un tormento fortissimo e profondissimo, quindi anche il discorso di essere provocatoria e vedere fino a dove si può spingere l'asticella, anche andando contro a delle realtà e dimensioni che invece a lei fanno stare bene e a cui tiene, ma perché non è proprio comunque una richiesta di aiuto che lei fa anche all'esterno, quindi insomma non c'è tutta questa, cioè c'è questa voragine enorme, questi abissi, ma lei ha una vitalità, in realtà io ho percepito una presenza a se stessa e una, cioè questa, appunto, questa scrittura che è anche molto 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 chiara, molto netta e molto limpida, quindi diciamo che è una dimensione, cioè quello che mi è piaciuto tanto è che sicuramente poi segue una tragicità del racconto, della conclusione e di quello che significa, perché ripeto, per me la cornice anche di tutto l'aspetto danesizzante o comunque coloniale, non è così, del razzismo che viene comunque agito, non è così secondario, insomma ci sono tutte una serie di spunti estremamente interessanti, quando poi in realtà la sua storia personale è in primo piano, ma cioè io la trovo una scrittura vitale, perché quando ci sono questi libri qui io sono felice, perché è la complessità del reale, cioè non so come dire, non c'è solo la categoria, viene espressa una dimensione drammatica, quindi appunto poi magari ci parli al volo della struttura del libro, che è anche estremamente interessante, quindi questi capitoli, questo conto alla rovescia e cosa è stato anche per te magari tradurlo, però insomma c'è un ci sono tanti tantissimi aspetti ed è una lettura che ti tiene incollata, non c'è un, io ad esempio personalmente non ho minimamente sentito una sensazione di fastidio, ecco, se così lo possiamo chiamare.
Sì. No, sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto, cioè secondo me l'autrice è molto brava a rendere da una parte il desiderio della protagonista di inserirsi magari anche solo nella sua famiglia, di inserirsi nella società danese con cui appunto ha questo incontro, e dall'altro lato la sua grande difficoltà nel sintonizzarsi con quello che sente veramente, cioè questa discrasia che secondo me è uno dei grossi punti di forza della protagonista, agisce in un modo che non corrisponde necessariamente al suo sentito, e anch'io appunto apprezzo molto questo aspetto, e sempre appunto per questa dinamica finisce la relazione tra appunto questo personaggio e quello della sua ragazza, Malina, no? Che viene vista un po' come una figura in qualche modo salvifica, che però non riesce in realtà a portare a un esito positivo della vicenda. Ecco, mi scuso per lo spoiler, però appunto come anche forse evidente a partire dalla struttura in effetti del libro, che è ordinato, è diviso in 45 capitoli, però l'ordine dei numeri è inverso, quindi è una sorta di conto alla rovescia, no? Che porta verso l'acme drammatica, insomma, della vicenda. Poi oltre a essere appunto numerato in questo modo particolare, è anche diviso in tre macro sezioni, la prima chiamata loro, la seconda e la terza io, nel quale appunto vengono accennate insomma delle vicende che sono totalmente avulse in realtà dalla narrazione principale. Nella prima sezione del romanzo si descrivono brevemente i connotati di persone che hanno compiuto effettivamente un suicidio in Groenlandia. E 45 tra l'altro è il numero di persone che si sono suicidate mi sembra nel 2018, nell'anno in cui Corneliusen ha iniziato a lavorare appunto a questo romanzo, quindi è un numero fortemente simbolico, ecco. Ecco, mentre appunto si parla in terza persona di queste persone che si sono suicidate nella prima sezione del libro, che appunto non hanno nulla a che fare, ribadisco, con la vicenda della protagonista, anonima, nella seconda sezione del libro tu ci si rivolge direttamente a loro, mentre invece si parlano in prima persona nell'ultima sezione del libro io. Quindi sono punti di vista diversi su vicende che hanno tutte questo evento tragico in comune, e questo punto di vista diverso permette di inquadrare le reazioni di chi è rimasto, oltre che le motivazioni di chi ha compiuto questo gesto. Ed è una modalità molto interessante, molto innovativa anche. Corneliusen, tra l'altro, ha sperimentato un po' anche dal punto di vista formale nel suo primo romanzo, che appunto non è ancora stato pubblicato in italiano, e una caratteristica degna di nota della sua scrittura è che, come la definisco spesso, è molto istintiva. Lei non ha una vera formazione, no? Come autrice, non ha frequentato scuole di scrittura. Come racconta spesso, il suo approccio alla scrittura è nato negli anni della scuola, dell'infanzia. La scrittura era per lei un mondo in cui rifugiarsi e fuggire da una realtà che le stava molto stretta. È cresciuta in questo paesino della Groenlandia meridionale e ora vive a Nuuk, che insomma è una realtà un po' più grande, per quanto relativamente, ecco, Nuuk non ha certo gli abitanti il numero di abitanti delle città a cui siamo abituati noi in Europa.
Anche perché la Groenlandia appunto è un posto enorme, ma ha una popolazione molto poco densamente popolata, anzi direi
56.000 abitanti, un numero del genere. Sì, sì, e fra l'altro appunto esterminata, no, la superficie della Groenlandia, l'isola più grande al mondo, eppure le parti abitabili di quest'isola sono così poche, sparse lungo le coste, perché ovviamente l'entroterra è tutto ghiacciato, quindi anche proprio fisicamente, no? C'è un senso di oppressione, se si vuole, associato alla realtà groenlandese. Da un lato c'è il mare, dall'altro c'è il ghiaccio, e questo senso di oppressione, di claustrofobia, penso emerga anche in maniera molto evidente da questo libro.
Sì, c'è da dire, dimmi, scusa.
Scusa, no, no, no.
No, volevo dire che appunto sì, sicuramente c'è un senso di oppressione, ma appunto comunque c'è una modalità di vivere il luogo che sicuramente aveva un suo equilibrio, e poi appunto, cioè, perché appunto l'autrice parla comunque cioè la cosa bella è che lei parla appunto ai giovani, come dicevi tu, ai giovani Inuit, ma anche ai giovani in generale, nel senso che c'è, per questo dicevo, c'è un dialogo, come hai accennato prima nel suo discorso quando ha ricevuto il premio del Consiglio Nordico. C'è un'attenzione, una tensione dell'autrice verso i più giovani, quindi, che sono poi i soggetti colpiti appunto nella maggior parte dei casi da questo fenomeno. Quindi insomma c'è un atteggiamento, ripeto, vitale, mi viene questa parola, perché non c'è nulla di, cioè, almeno io non percepisco nulla di macabro, anzi tutto il contrario, nel parlare, nell'affrontare anche in questo modo, perché ripeto, in realtà, come dici tu, non è una scrittura strutturata, nel senso che non c'è un studio alle spalle, ma è una scrittura che per me è estremamente riuscita. Quindi c'è tutta la possibilità di parlare, affrontare e lasciare spazio a questo argomento. Ripeto, la cornice anche storica, secondo me, non è da lasciare da parte, perché appunto dipende poi quali sono gli stili di vita che uno cerca di ricalcare, qual è la perdita, cosa vuol dire perdita di identità, e cosa può essere una perdita di identità in una società contemporanea o in una società che si è sovrapposta a un'altra comunque organizzazione precedente, quello che ovviamente comporta il colonialismo da sempre. Però insomma, come abbiamo detto, in realtà lei estende rivolge il suo sguardo, la sua attenzione, la sua penna a tutte le persone più giovani di lei. Quindi la drammaticità, io ho colto la drammaticità di questo romanzo, ma è una drammaticità
che tipo... verso il futuro.
Eh?
una tensione verso il futuro.
Ma è una tensione verso chi ne chi è coinvolto, cioè esatto, cioè chi e quali sono i soggetti che tendenzialmente sono maggiormente coinvolti, e quindi un dialogo, cioè la famosa richiesta d'aiuto della protagonista, che ripeto non ha un nome non a caso, è una richiesta d'aiuto che viene verbalizzata a un certo punto, magari insomma a mezza bocca, comunque insomma lei non ce la fa, quindi c'è una richiesta, una richiesta verso l'esterno, poi magari quella richiesta non viene accolta, o insomma poi chi leggerà capirà e troverà una sua risposta. Però c'è, ripeto, una tensione anche verso l'interno, per quanto poi ci possa essere un'implosione. Quindi la comunicazione è fondamentale, ed è una cosa che almeno per me in questo romanzo viene fuori tantissimo. Per questo dico, non mi sono sentita da questo punto di vista oppressa. Cosa diversa ovviamente è leggere queste pagine estremamente anche drammatiche, ripeto, comunque la protagonista per me è anche estremamente simpatica in certi momenti, nel senso che, ripeto, c'è un'ironia estremamente forte, però poi è una storia drammatica ovviamente. Però questo, non so come dire, non sono due elementi che si contrappongono, e questo è un aspetto molto molto interessante di questo libro, che consiglio vivamente a tutte e tutti.
Senti, sì, anche a me.
Dimmi, vai.
No, anche a me piace questa ambiguità, appunto, l'ironia che viene accompagnata a questa tematica così, così forte, che può anche causare rigetto nel lettore, ecco. Però penso che la voce di Cornelius se ne rimanga comunque fresca, insomma, degna di essere letta in qualche modo, sì.
Assolutamente. Senti, ti volevo chiedere come ultima domanda invece, com'è stato la questione della traduzione? Perché anche questo è interessante. Come dicevi, l'autrice scrive in groenlandese il primo romanzo e in danese, anche se poi lo riscriverà in danese, il secondo. Per te com'è stato tradurre questo libro? Ti sei anche confrontata direttamente con l'autrice? Cioè è stato un processo lineare? Insomma, come è andata?
Allora sì, l'intervento dell'autrice è stato utilissimo per quanto riguarda la traduzione delle espressioni in groenlandese, ovviamente, che sono presenti anche nella versione danese del libro, quindi sono tre un po' le lingue che si avvicendano nella versione appunto originale: il danese, il groenlandese e anche l'inglese, presente anche nella versione italiana appunto. Sì, direi che è stato essenziale l'aiuto dell'autrice in questo senso. Poi mi sono rivolta anche a persone, ai colleghi che parlano groenlandese, per risolvere alcuni dubbi, ed è stato deciso, insomma, da me ma anche da Iperborea, di mettere delle note a piedi pagina nella versione italiana del testo, che non sono invece presenti nella versione danese. Quindi paradossalmente un lettore italiano ha più accesso a informazioni che un lettore danese non necessariamente conosce. Ad esempio, un lettore italiano sa potenzialmente cos'è un kibitok, che cos'è un tuplek, e questo non si può dire del lettore danese. È stato fatto ovviamente per venire incontro a un pubblico che tendenzialmente non sa cosa aspettarsi, come hai ribadito tu più volte. La Groenlandia è un mondo molto lontano, no? Dall'immaginario anche del lettore italiano. Non si sa moltissimo nemmeno dal punto di vista storico di Groenlandia e Danimarca. Non tutti sanno, ad esempio, che la Groenlandia è ancora parte del Commonwealth danese, no? Che non è ancora indipendente. Sì, dunque, cioè, c'è stato un tentativo anche di fare un'operazione di mediazione culturale, in un certo senso, perché il gap tra il lettore italiano e la realtà descritta è così, così ampio, che insomma è stato ritenuto opportuno operare appunto una sorta di avvicinamento, no, in qualche modo.
Sì, e questo aspetto. E noi siamo molto felici di aver letto un'autrice groenlandese, di scrollarci di dosso un po' questa centralità in generale anche culturale, e quindi insomma che vengano sempre più accolte, tradotte anche in italiano autrici, autori di paesi
insomma, lontani o non lontani, o comunque che non siamo abituati a leggere negli scaffali delle librerie, e quindi siamo molto, molto felici. Consigliamo assolutamente la lettura di questo libro a chi ci sta ascoltando, e io ti vorrei salutare con la nostra domanda di rito, che è: ci consigli un libro che ti è piaciuto, una lettura recente, qualcosa che, se non ti viene in mente qualcosa di recente che ti è piaciuto particolarmente, anche qualcosa di meno recente, insomma, comunque una lettura che consigli?
Consiglio un altro libro edito da Iperborea, deformazione professionale, che si chiama Isola.
Ok.
Dell'autrice insomma, di origine feroese, Siri Rambagliel Jacobsen.
Di origine? Consiglio. Scusa, non ti ho sentito bene.
Di origine feroese.
Ah, ottimo.
Sì. Per stare un po' sempre in tema.
Esatto.
Sì.
Ottimo, ottimo. Allora andremo a recuperare il titolo e ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a voi.
E magari ci riascolteremo presto. Chi lo sa?
Chi lo sa? Volentieri nel caso.
Dai, grazie
mille.
Ciao, grazie.
Ciao.
There are too many fucking boys on stage!
Buonasera Veronica Raimo.
Ciao, buonasera, eccoci.
Ciao Veronica, buonasera, siamo qui in radio per parlare con te. Mi senti bene?
Sì.
Oh, benissimo, perché stiamo facendo una piccola prova tecnica. Insomma, okay. Parliamo di questo tuo libro, La vita è breve, eccetera, edito da Einaudi nel 2023. 168 pagine divise in tanti racconti che sono apparsi su varie riviste negli ultimi anni, quindi sono stati raccolti. Ma Veronica, autrice anche di un libro premiato anche con, insomma, premio Viareggio, premio Strega Giovani nel 2022, Niente di vero, sempre uscito per Einaudi. Insomma, è un quindi ecco, questo era un benvenuto.
Grazie, ma lo prendo allora.
Dunque Veronica, beh, intanto la prima cosa che vorrei chiederti è la prima curiosità che prende un lettore di fronte alla copertina di un libro, no? C'è un titolo un po' particolare, Niente di vero, e poi quelle eccetera finale, che solitamente è qualcosa che mettiamo lì per tutto quello che non diremo. Ecco, quello che vorrei chiederti è il senso più profondo di questo eccetera. Che cos'è che non viene detto, che sta dentro quell'eccetera?
Non so se il senso più profondo, però ovviamente La vita è breve è una frase fatta, e come tutte le frasi fatte un po' serve, no, per prendere tempo, per far morire una conversazione, e quindi per farla morire ancora di più, diciamo, ho voluto aggiungere questo eccetera, come andare a sfumare. Cioè, io non so, sono molto... proprio, no, non ho mai imparato a fare le cosiddette small talk in società, non in società, e quindi rispetto a tutte quelle cose, quelle frasi, insomma, quei modi di dire, anche quella cercare di essere affabili per poter avere una conversazione su più il meno, il mezzo, quello che è. A quel punto preferisco quasi un eccetera, tanto se non ci dobbiamo dire nulla di rilevante, di interessante, a questo punto diciamo eccetera, e chiamiamocela così.
Bene, bene. E beh, insomma, è un libro, insomma, di racconti che hanno tante cose in comune. C'è sempre al centro di ognuno di questi racconti una donna talvolta più giovane, talvolta più grande, insomma, che affronta vari momenti della vita e talvolta viene raccontata in prima persona, a volte viene raccontata in terza persona, ma insomma sicuramente c'è un filo che le lega. Sono donne che hanno, dal mio punto di vista, no, che appunto leggevo tra una pagina e l'altra, mi sembra che condividano tante cose, soprattutto una sorta di filo sottile che tiene insieme una fragilità e un'emancipazione, come una sorta di continuo ondulare da un lato e dall'altro. E che c'è però per te che lega tutte queste donne?
Ma ovviamente ogni discorso che in realtà poi posso fare su questi legami o su un filo rosso sono discorsi a posteriori, cioè non è un libro immaginato dall'inizio come un concept album, quindi io poi ho messo insieme, ho raccolto quelli che per me erano i racconti che anche nel tempo mi risuonavano ancora più, in qualche modo più sinceri e che ancora mi parlavano, nonostante magari appunto siano racconti primo che sono scritto 15 anni fa, quindi insomma molto distante da me per tanti punti di vista, e non è che volevo raccoglierli intorno a un filo rosso, un punto comune, però poi nel momento in cui li ho messi insieme mi sono reso conto che effettivamente c'era qualcosa che accomunava queste donne, queste protagoniste. Sì, è vero, c'era qualcosa di estremamente fragile, estremamente vulnerabile, insieme a qualcosa che invece comunque era un principio che di emancipazione, di ricerca spasmodica. Ecco, a me sembrano delle donne che sono accomunate da un senso ossessivo di ricerca, di messa in crisi. Non devono per forza arrivare da una parte, però sono sempre ansiose, sempre in movimento, sempre con una tensione latente, anche senza avere un obiettivo. Quindi non le vedo, appunto, non vedo questo principio di emancipazione proprio perché di solito l'emancipazione poi si lega, no, ad avere un obiettivo. A me non sembra che loro siano direzionate verso un obiettivo, però sicuramente sono costantemente costantemente in bilico e continuano ad interrogarsi su tutto quello che fanno, anche sulle cazzate, cioè magari le fanno e poi continuano ad interrogarsi e non cercano neanche così tanto di rettificare, e questa cosa mi sembra, ecco, qualcosa che può in un certo senso metterle insieme.
Sono 11 racconti, sono tante donne che a volte insieme nello stesso racconto, e sai, mi sono chiesto durante la lettura, pagina dopo pagina, a quale ti sentissi più legata. Cercavo di scorgerlo dalle pagine secondo il tipo di scrittura che utilizzavi, no? Una vicinanza maggiore, appunto, talvolta un tu confidenziale, usato però per un personaggio maschile, mm-hmm. se non vado errato. C'è una di queste donne con cui in qualche modo hai provato dei sentimenti più forti, maggiori, oppure sono tutte uguali?
Cioè, il racconto in realtà più recente, che poi quello che dà il titolo alla raccolta, quindi La vita è breve, eccetera, forse lo sento più vicino, però davvero per una semplice questione così temporale. Non c'è un personaggio davvero a cui sono più legata rispetto a un altro, cioè anzi vedo proprio dei legami che appartengono a delle fasi della mia vita, anche delle persone della mia vita, quindi è anche bello, no, vedere poi come invece si ambiguano e disambiguano le distanze rispetto a quello che siamo stati, o insomma la rappresentazione di noi stessi che abbiamo cercato di dare, abbiamo portato avanti. Ci sono delle cose che trovo odiose in questi personaggi, ma come se sono delle cose che trovo odiose in me, insomma, quindi forse anche su quello ci può essere una comunanza, una sorellanza. Non mi viene da scegliere un singolo personaggio, certo in tutte queste donne c'è qualcosa che però mi corrisponde anche nella distanza, anche nella nello straniamento e anche appunto nelle cose che veramente più mi infastidiscono, anche perché appunto molto spesso poi io trovo una corrispondenza nel conflitto, no? Molto più che nell'armonia, con, non soltanto nella scrittura, quindi non soltanto nei personaggi, ma anche nella vita.
Mi incuriosiva molto soprattutto quello che si avverte in uno di questi racconti, che poi in qualche modo mi ha dato uno spunto per altro, no? Nella commissione, la commissione è il titolo di uno di questi racconti, avvertivo questa sorta di vortice in cui finisce la protagonista, no? Per entrare, c'è una serie di accadimenti come una sorta di loop infinito, in cui accadono delle cose improvvise, e tra il pensiero e la stasi, ecco, il quartiere intorno poi in effetti in qualche modo è un paesaggio anestetizzato in cui le accadono delle cose che sembrano significare qualcosa, andare in una direzione e poi la portano altrove. Cioè, lei riconosce la protagonista di questo racconto, da come appunto emergeva per me, che poi non esiste mai uno spreco, no? Andare verso qualcosa significa non perdere del tempo, ma forse guadagnare qualcosa. Però lo spreco ricorre non soltanto in questo racconto, ma in tanti racconti. E volevo chiederti: cosa si guadagna dallo spreco? Ecco, poi per una scrittrice forse è una domanda un po' abusata, non so.
Guarda, io sono una grande accumulatrice in generale, non proprio forse ancora a quei livelli patologici per cui si possono fare i programmi televisivi, però tendo ad accumulare tantissimo proprio per, cioè non per la paura di sprecare, ma per la paura di perdere, e quindi cioè vivo costantemente in questa sorta di appunto di strano disequilibrio del fatto che non sono in grado di lasciare andare le cose, al contrario di quello che suggerisce Baricco, e però al tempo stesso spreco tempo e spreco soldi, energie, tutto quello che si può sprecare, però ho paura a lasciare andare le cose, quindi accumulo tantissimo e spreco tantissimo, e secondo me diciamo questa sintesi impossibile è un po' la stessa che rivivono insomma i personaggi dei miei racconti, e comunque c'è anche una certa, cioè c'è una grande gioia, c'è una grande soddisfazione, c'è anche proprio un grande senso proprio di aderenza, di stare nel mondo nel momento in cui ci si concede di sprecare qualcosa, e poi appunto per quanto mi riguarda, proprio perché so che sono una grande sprecona, ho questa ossessione compulsiva nell'accumulare e nel conservare qualsiasi cazzata, cioè appunto e non so, e che penso che continuerà così, anzi peggiorerà sempre di più questa,
questa è una missione importante, esatto. La teniamo. c'è un altro tema. Oh, intanto io lo ricordo un po' insomma ai nostri lettori, per chi vorrà appunto leggerlo, è un libro che insomma ha molti sentimenti mescolati, è anche un libro molto divertente, insomma io devo dire che ho letto ad alta voce, a chi era con me, senti e leggevo magari qualche frase che emergeva perché mi aveva particolarmente colpito, quindi insomma è un libro divertente che però affronta anche temi molto molto forti, molto molto profondi. Per esempio ricorre in alcune delle protagoniste un legame particolare con il proprio padre, in uno dei racconti mi sembra, o forse un paio, insomma c'è la storia di due racconti, Canicola privata e l'altro non ricordo, ahimè, il titolo, in 11 mi sono
la scossa,
esattamente, grazie, sì. Ecco, queste donne hanno un legame fortissimo con un padre che poi a un certo punto non c'è più, e quello che volevo chiederti è cosa resta in queste donne, in particolare del legame spezzato con questo padre. Sono due padri diversi, no? Uno un padre molto premuroso, molto presente, l'altro è un padre, lasciamelo dire, un po' incazzato, un po' con la vita, in qualche modo con una scelta precisa, però conserva il proprio amore mentre sembra che stia andando dalla parte opposta.
Ma guarda, quello poi veramente del rapporto filiale, soprattutto figlia, padre, è quasi diventato un topos letterario, e ancora di più proprio, no, poi il lutto, no, di questa figura paterna, tanto che è una cosa su cui ho anche fatto ironia nel libro precedente, però uno può anche fare ironia su delle cose e non liberarsene, comunque insaltarsi, non è che si prendono in giro anche appunto che siano i propri vezzi o le proprie debolezze appunto o le proprie ossessioni, poi vuol dire che si è immune da quello. Credo che effettivamente il confronto poi con la figura paterna, che sia una figura in presenza o in assenza, per chi scrive, soprattutto per chi scrive una donna, no, non soprattutto per chi scrive una donna, insomma, però c'è questa in un certo senso sì, una forma di elaborazione che può essere non so, quasi una condanna da un certo punto di vista, per almeno per me lo è stato, cioè mi sono resa conto che per una scrittura in qualche modo il fantasma di questa figura paterna, sia in assenza che in presenza, è stato un tema ricorrente, per quanto io potessi cercare di aggirarlo, per quanto potessi cercare anche di demolirlo. E anche cioè se penso al mio primo romanzo, appunto proprio per poterlo aggirare ho fatto fuori tutti i padri, cioè quando ho cominciato a scrivere insomma, sia appunto per le cose che ho pubblicato sia quelle che non ho pubblicato, proprio perché mi sembrava qualcosa di enorme, di insormontabile da affrontare, il rapporto figli-padri, figlia-padre, decidevo di fare dei personaggi, e soprattutto dei personaggi insomma femminili, orfani, cioè così mi risolveva il problema. Ed è una cosa che però evidentemente, per quanto pensassi risolvermi il problema, non ho ancora risolto, perché poi i padri morti non è che smettono di esistere, anzi forse sono ancora più ingombranti dei padri vivi.
Beh sì, questa mi sembra una una cosa piuttosto densa. Volevo portarti anche su un altro tema che mi ha molto colpito, no? Le protagoniste dei vari racconti vivono tante storie di sesso, insomma il sesso è una ricorrenza in molti racconti che in qualche modo talvolta va spesso, ecco, a modificare una condizione precedente. Quindi mi sono chiesto, queste donne, non so se c'è una risposta unica, sono 11 racconti, alcuni insomma non riguardano questo, ma cosa cercano nel sesso? Che tipo di detonatore è il sesso nella loro vita?
Ma un po' appunto in maniera molto lapalissiana, penso che nel sesso cerchino il sesso, quindi non per forza una trasformazione, poi se lo diventa, ecco, magari non è neanche una cosa cercata, però cercano un principio di piacere, di godimento, e quindi a volte il sesso subentra semplicemente appunto per quello che è, cioè, appunto, un luogo, cioè, si spera, desiderabile, di piacere. A me quello che, cioè, non è stato un pensiero a priori, insomma non è stata una cosa su cui ragionavo mentre scrivevo, però poi insomma, rileggendo mi rendo conto di questa cosa, che per me il sesso molto spesso poi non rientrava in quello che molto spesso ci si aspetta, ossia un frame che può essere sentimentale o romantico da un lato, o invece quando non è così rovinoso dall'altra parte, cioè come se molto spesso ci si aspetta, soprattutto anche, non vorrei rifare una questione di genere, ma un po' la sento in questo senso, cioè se delle scrittrici scrivono di sesso, o appunto questo sesso rientra in una cornice appunto romantica / sentimentale, oppure se non corrisponde a quel diktat lì, deve essere un sesso umiliante, rovinoso, tragico, di qualche tipo, abusante. Questi sono dei rapporti sessuali, magari esplorativi, conoscitivi, divertenti a volte deprimenti, ma senza appunto che questo essere deprimente poi non so, vada a finire in cose più tormentose e angoscianti. E quindi quindi il sesso è davvero un po' quello che è, cioè è se stesso, ed è forse anche la cosa più difficile, no, da rappresentare, il sesso in sé, bisogna dire la cosa in sé kantiana, ecco, il sesso in sé non è così semplice, e però a rileggerli forse era quello che poi mi interessava, cioè il sesso in fondo è il sesso.
Ci sono alcuni dei racconti chiaramente mi hanno lasciato uno strascico difficile poi da da portare oltre, perché queste riflessioni, per quanto appunto trattate con una certa leggerezza, però effettivamente si imprimono, ecco, forse in maniera quasi talvolta estranea, no? Nel momento in cui forse sei distratto, la vita ti colpisce maggiormente. E c'è anche un altro tema fortissimo che emerge dai tuoi racconti, soprattutto un paio anche qui, come Nessuna Madre è presenza, ma anche in altri sicuramente ricorre, ovvero sia il tema della maternità. Ricordo un tuo articolo di qualche giorno fa apparso su Lusi sulla Cultura il 17 gennaio, in cui parlavi della maternità di cui si parla con parole sbagliate, no? E fai l'esempio della maternità definita un miracolo, dell'aborto sempre vissuto come un trauma e del girare attorno al tema della maternità per ogni donna. Ecco, quello che mi chiedevo è che idea di maternità esce fuori da questo libro.
Questa è una domanda a cui non so realmente rispondere. Però forse anche proprio poi rileggendo questi racconti, insomma, con il grado di separazione che si può avere, no, dopo aver pubblicato un libro, appunto mi sono resa conto che anche qui c'era, sì, esatto, era un tema, c'era comunque un girare intorno all'argomento, e per quello poi che un po' ho sentito, no, il bisogno di scrivere quell'articolo, cioè mi sono chiesta quanto effettivamente dopo secoli in cui le donne non potevano parlare di nulla e soprattutto di temi così intimi, non potevano, no, condividere i loro dubbi sulla maternità, perché ovviamente insomma era come se fosse, no, quasi una vocazione naturale quella di avere figli. Però se adesso non siamo un po' caduti nel rovescio, nel condizionamento opposto, ovvero che qualsiasi donna, a maggior ragione qualsiasi donna scrivente, un po' debba partire come nucleo centrale della propria ricerca, della propria scrittura, della propria arte, debba partire da questo grande dilemma se essere madre o meno e perché, cioè se debba far ruotare così tanto la propria creazione artistica intorno a questo rovello. E mi sono resa conto che non soltanto avevo scritto in qualche modo tanto di maternità, ma mi c'ero interrogata perché in qualche modo mi avevano chiesto di farlo, cioè mi è capitato di partecipare, non so, a panel, antologie, dibattiti, sempre incentrato su questo tema, che non sull'essere madre o non essere madre, comunque porre questa domanda al centro della propria esistenza. E a un certo punto mi sono resa conto che forse non era la questione fondamentale della mia vita, che non volevo pensare così tanto al fatto se volessi avere dei figli o meno, se volessi essere madre o meno. E temo che appunto dall'essere un grande tabù sia diventato invece un nucleo centrale, che fondante dell'esistenza di una donna come dilemma, anche quando magari questa donna, insomma, parlo di questa donna come ovviamente una costruzione astratta, ha degli altri dilemmi più, non lo so, più stringenti, più interessanti nella sua vita.
Beh, mi ricordi una delle immagini più forti, che è quella che emerge da Presenza, che è appunto l'ultimo dei racconti, insomma, quando la protagonista incinta si scatta una foto nella vasca da bagno e vede la forma dello stomaco, il seno pieno, e poi insomma il confronto con l'immagine non scattata, che è quella di quando tutto questo poi non c'è più. È qualcosa che mi ha colpito profondamente, quindi insomma ti ringrazio di questa di queste parole. E nello stesso racconto c'è una sorta di anafora, beh, diciamo così, insomma, anche se non è in inizio di frase, ma in chiusura semmai, che ricorda tutte le cose che riguardano il lasciarsi, ed è una ricorrenza che poi porta insomma fino a chiusura, o chissà, forse non lo chiamiamo chiusura di questo libro, di questo racconto. Ma c'è un lasciarsi che non hai inserito?
Ah, tantissimi. Poteva continuare per sempre quell'elenco. Sì, no, non so, in realtà ovviamente cioè questa specie, no, anche di cantilena su cos'è lasciarsi, che diventava da un lato ossessiva, dall'altro anche ironica, beffarda, era funzionale al racconto stesso, però non so, per me è stato anche un bel modo di, ecco, di dare un commiato al libro, questo lasciarsi aperto, come dire, ecco, come dire eccetera, anche lì ho voluto mettere un eccetera, come di puntini puntini, continuate voi, lasciarsi è whatever.
Beh sì, effettivamente possiamo assolutamente continuare noi nella lettura del libro, farci insomma i nostri pensieri, le nostre domande. E beh, prima mi facevi pensare, quando hai detto insomma sono un'accumulatrice seriale, no? Noi in inizio di puntata abbiamo sentito Stefano Gallerani nella nostra nuova rubrica Reumatismi, e per parlare insomma di libri che spesso vengono accumulati, e ci ricordavamo un libro di Rabal, Una solitudine troppo rumorosa, in cui quell'accumulo poi diventa in qualche modo, no, una sorta di montagna che sovrasta lo stesso protagonista. Allora ho chiesto a Stefano, lo chiedo anche a te, come conservi i tuoi libri? Com'è la tua libreria?
Allora, in questo momento ho una libreria molto precisetta, perché ho fatto un trasloco da relativamente molto poco, e ho lasciato tutti i libri che non mi interessavano nella casa vecchia, so che un giorno dovrò andarmeli a riprendere, e però, cioè, sono veramente molto contenta della mia libreria adesso, tutta è sistematica, ho fatto addirittura in certi casi delle divisioni per me inconcepibili per casa editrice, cioè non ho mai tenuto i libri in ordine, ho pensato adesso invece li metto proprio in ordine, e poiché ne ho selezionati pochi, insomma relativamente pochi rispetto a quello che c'avevo, sono contenta di questo ordine che durerà pochissimo, però per ora me lo godo, prima appunto di tornare nell'accumulazione, quella proprio coatta.
Bene, mi sembra insomma un ottimo proposito, e io ti ringrazio e ti lascio con una domanda di rito, ovvero sia per i nostri ascoltatori quella di consigliarci un libro che ti ha particolarmente colpito, che hai letto di recente, che magari vuoi regalare a chi ci ascolta.
Guarda, è un libro che non è ancora uscito, ma uscirà tra pochissimo, quindi insomma spero valga lo stesso, che è La famiglia di Sara Mesa, il nuovo romanzo di Sara Mesa, che aspettavo con grande ansia, insomma ho amato molto Un amore, è uscito sempre per La nuova frontiera, e devo dire che anche questo nuovo romanzo è incredibile, è veramente, ha un talento straordinario, è un romanzo, per quanto appunto posso sembrare l'ennesimo romanzo sulla famiglia, visto che siamo la famiglia, e sì, è un romanzo sulla famiglia, però è un romanzo corale, scombinato, scritto benissimo, veramente bello, lei è proprio brava.
Bene, un nuovo romanzo di Sara Mesa, chissà che non possiamo occuparcene prossimamente in trasmissione. Io Veronica ti ringrazio, ricordando che il libro La vita è breve eccetera è uscito per Einaudi nel 2023, 17,50 € per 168 pagine. Grazie Veronica.
Grazie a te, grazie a voi. Ciao.
Same old loneliness, everybody knows where that is. We built that house of his, and when he's not home, someone else we know always is. If heaven's really coming back, get going when it's really been so long that it starts showing. It's always heaven goes, who always almost tells me the secret.
Ed eccoci sugli 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre Tabula Rasa. Qui siamo in chiusura di trasmissione. Questa sera ci siamo occupati di romanzi. Abbiamo anche presentato la nostra nuova rubrica randomica Reumatismi. Abbiamo parlato poi della Valle dei Fiori di Niviaq Korneliussen, edito da Iperborea nel 2023, e ne abbiamo parlato con la traduttrice Francesca Tur. Il libro ha 320 pagine al costo di 18,50 euro. Poi abbiamo parlato con Veronica Raimo, autrice del libro La vita è breve eccetera, sempre pubblicato nel 2023 per Einaudi, 168 pagine, 9,17 euro 17,50. Quindi mi sono sbagliata prima, come mi sono sbagliata durante tutta la puntata. Fantastico, oggi è così. Quindi sulle note di Just Be Simple, la voce tristissima e bellissima di Jason Molina, che ricordo è morto a 39 anni, però buona serata soprattutto, e ci riascoltiamo giovedì prossimo. Ciao. Yeah.